oltre a quello dell'ambulanza, e lo sono organizzato in maniera mia, con la BCPS, in maniera molto semplice, per cui nella A, che è la borsetta rossa, perché con i problemi di A si muore più facilmente, c'ho tutte queste cose qua, e non sto qui a dirvelo, i problemi di A, come si affrontano, con la danorotalgia, con la maschera Egel, oramai abbiamo la Egel O2, non so voi che cosa utilizzate, la conoscete? Sì o no? Ragazzi, questa non è una lezione, come scusa, no? Non sono io. Allora, parleremo della maschera laringea, della maschera laringea Rigel O2, che è un nuovo dispositivo molto comodo, e poi vi spiego perché. Poi abbiamo il laringoscopio con i tubi, il kit per tracheotiroidomia e il saturino, il capnografo, anche se quello del reparto, ahimè, si è rotto, e poi il fonendoscopio e quant'altro. Nella B, invece, che cosa valutiamo? Il respiro? Sì o no? Ah, e allora nella B come valutiamo il respiro? Col saturimetro, no? Attenzione, mi rivolgo alle donne, chi c'ha la colata di gel? Bravo, non la mettete, perché al momento di prendere la saturazione, una paziente ipotesa che c'ha la colata di gel, la saturazione non si prende. Con lo smalto riusciamo, con l'acetone, con l'etere, ad arrivare a prendere la pulsossimetria. Con la colata di gel è impossibile, molti saturini, siccome il paziente è molto spesso scioccato, non riescono a leggere la saturazione sulla punta del naso. Non so chi conosce Medemit, il blog di Gemma Morabito, no? Ci sono questi trucchi, oppure sull'orecchio. Se c'è la colata di gel sul dito, la saturazione non si prende. Noi abbiamo un emogas portatile, che in realtà non è un emogas, ce l'avete anche qua in Umbria, io l'ho visto a Pantalla, è un laboratorio portatile, addirittura adesso c'è anche la cartuccia per la beta HCG, che sembra una sciocchezza, che serve un medico d'urgenza sapere se uno è incinta? Beh, se è una donna appunto serve. Nella C abbiamo tutto questo, il circolo, come strumento per l'accesso intraosseo ne abbiamo Lezio, l'altro strumento è il BIG, quello più utilizzato. Non dimenticate lo spremisacca, se non ce l'avete c'è l'apparecchio della pressione che può fare da spremisacca, questa è una cosa ovvia, non è manco una scugnizzeria. Attenzione, il cerotto al momento utile manca sempre, però se gli infermieri sono tra virgolette scugnizzi, utilizzano molto questo strumento sostantivo, non è un aggettivo, attenzione, sto si sente? Il cerotto lo prepara prima, prepara le strisce, che sono anche un po' brutte da vedere, però al momento, quando si prende una vena dalla parete dell'ambulanza oppure dal giubbotto del 118 e si applica sul braccio. Nella B invece la torcia per vedere le pupille e il Glasgow, se non lo sapete a memoria, ma io vi consiglio davanti al caffè, nel momento in cui organizzate il team, di ricordare il Glasgow in maniera tale da non aver bisogno dei foglietti, perché potete avere la scheda della CCS. E nella E tutto quello che ci può servire che non è ABCD, le forbici, i bisturi, la metallina. Noi abbiamo in realtà una coperta specifica per l'ipotermia, che è un po' come i guanti che si utilizzano sulla neve, appena la vita a contatto con l'ossigeno si riscalda e si chiama Ripiaut. Il termometro, preferibilmente quello ad infrarossi, io ho comprato quello del mio meccanico. L'ho scoperto, il mio meccanico utilizzava questa pistola, io pensavo per un altro tipo di problema, invece era proprio un termometro. Beh, il termometro di infrarossi per medico costa intorno ai 100 euro, io l'ho pagato 22. La temperatura la prende benissimo e mi sono fatto dare il nome dal mio meccanico. E il MAD, conoscete il MAD, il dispositivo per la somministrazione di farmaci intranasali? Lui si mette venuto al corso del dolore, me lo ricordo, a Pantalla, lui è siciliano.
No, Reggio Calabria.
Pensavo italiano. Allora, e per i farmaci stessa cosa, io ho chiesto ai miei infermieri di fare la checklist dei farmaci con la BCDE, perché è più semplice, perché nel momento di emergenza, quanti fanno emergenza? So che siete della specializzazione, però quanti hanno avuto esperienza dell'emergenza sul territorio, sull'autostrada tangenziale? Alzate la mano, non è vergognoso lavorare sull'autostrada, se si faccia 18 non è vergognoso. Solo tu. Okay. Allora, nel momento in cui il livello di stress è elevatissimo, perché avete nelle mani la vita di una persona, e non siete tra le quattro pareti dell'ospedale, avete a disposizione il farmaco che cercate senza pensarci, perché sta nell'A, è molto più semplice. E allora, impariamo anche un po' dai pazienti. Un giorno in ospedale si è presentato un paziente con la sua badante, bravissima. Questa ha scannerizzato i farmaci che prendeva il signore, ha fatto la foto e vicino ha messo l'orario e la foto del farmaco. Questo è stato ancora più bravo, perché nel cassettino, quando siamo andati a casa, abbiamo trovato i farmaci in ordine di orario, ma udite udite, da prendere. L'ho presa, giro l'ostacolo e dentro c'è il sito preso. No. Impariamo. E questa è la checklist che ho fatto per il mio ospedale. E quindi farmaci per la situazione dell'anestesia. Oggi non ne vorrò parlare perché ne parliamo tanto in giro, però attenzione, un punto fondamentale nel malato critico, soprattutto nella prima ora, perché esiste la condenata del paziente che ha dolore. Quindi farmaci per la sedazione dell'analgesia con gli antagonisti, perché dobbiamo intubare, quindi nella A. Nella B, i farmaci che ci servono per il trattamento del respiro. Scusate, prima non l'ho preso qua. Nella C, i farmaci per il circolo. Come siete organizzati per i pazienti con infarto? Fate sempre la primaria? Sì?
Sì.
Cioè l'STA va direttamente in sala. In che tempi? Tu per giù. Un'ora e mezza, quindi nei 90 minuti ci siete. Noi no, non abbiamo ancora la rete, stiamo lavorando a livello regionale. Non funziona ancora perché c'è un grosso interesse in termini di soldi per la centrale operativa, detto proprio praticamente, per cui non si inizia neanche in ambulanza, noi siamo gli unici a farlo, e quindi nella C abbiamo i farmaci per la trombolisi. Nella D sempre gli antagonisti e la glucosata al 33%, non dimentichiamo i pazienti diabetici che fanno, almeno dalle mie parti, anche a 90 anni, di glucemizzante orale, fanno le sulfanilurea. E nella E tutto quello che riguarda il dolore, per esempio, e l'antibiotico,
per esempio, le fratture esposte.
Allora, sempre qualche trucco e furbizia. Cominciamo dalla testa a piedi dei trucchi e furbizie del medico in ambulanza. Voi ce l'avete l'elmetto? Sì? Non ce l'abbiamo, fa figo, devo dire la verità. Perché se l'elmetto è bello, il medico scende con l'elmetto, noi lo dovremmo avere anche perché andiamo fuori lo stadio, quindi è un doppio motivo. Quando giochiamo con la Juve ci vorrebbe l'elmetto, anche perché vinceremo sempre, ve lo voglio dire. Gli occhiali sono fondamentali. Attenzione, se di notte succede, io ho comprato la luce che hanno i pescatori. Mi consente di lavorare con la luce frontale con le mani libere. Oppure io sono giovanissimo, ma non ci vedo più tanto bene. Ho comprato questi occhiali da presbite con le lucine che mi servono a vedere, per esempio, i citofoni di notte che non sono illuminati. Problemi di vita reale. Poi, se è il caso interessante, vogliamo registrare un video. Ho comprato gli occhiali con la Spycam, che sono questi qua. E Alessandro Riccardi, che è del gruppo di selezione dell'analgesia, mi ha regalato un action cam da mettere in ambulanza. Questo serve non solo per registrare i casi interessanti, ma per fare gruppo. Perché se li vediamo insieme, il caso clinico, sempre davanti al famoso caffè, che a Napoli è buono, e ne riparliamo, identifichiamo gli errori, e ci andiamo a vedere perché abbiamo sbagliato. Se abbiamo sbagliato, serve a fare gruppo.
Mascherina, gli auricolari.
Ci consente di parlare al telefono con la centrale utilizzando le mani. E poi, chi c'ha lo smartphone?
E
come le donne, la legge. Allora, chi c'ha lo smartphone?
Tutti oramai,
no?
Ce l'avete le app
che ci riguardano, quelli con gli scuri.
Fondamentale,
il Glasgow non ci serve la cartuccella con con i tre item, non solo, ma con per calcolare il peso, la posologia dei farmaci, oppure per calcolare l'injury severity score del trauma. Se lo volessimo fare a mano, ci vuole una laurea in ingegneria elettronica, non è semplice. Con l'app ci vogliono 2 minuti per presentarsi in un pronto soccorso col paziente che ha un ISS superiore a 15, il collega del pronto soccorso sa benissimo che si deve muovere, che è un trauma severo, c'è un indice di mortalità elevatissimo con una sola parola, 15. Oppure per calcolare il GFR, oppure per calcolare il BMI per il peso, per la dose dei farmaci. Omaggio al mio maestro, il PF e il delta. Se io ricovero un paziente senza calcolo del PF e del delta, il mio primario mette anche quelle 6 ore di domenica di turno che mi ha lasciato libero di tutto il mio. E il calcolo dell'anion gap nelle acidosi metaboliche è fondamentale. E poi il timer. In realtà c'è lo smartphone, c'è pure il timer, quindi il loro orologio potrebbe anche non servire. Un vecchio taccuino con la penna ci serve per scrivere le cose. Io non sono bravissimo con la minocchia dello smartphone, se voi lo siete va benissimo così. E poi i guanti. Ancora qualche piccolo trucco. Come si migliora l'ossigenazione del paziente dentro? Immaginate di dover ventilare Edoardo De Filippo, lo ricordate? No? Con le due guance che sembrano il kissing dell'eco del ventricolo sinistro di un paziente scioccato, no? È complicato perché la perdita di aria è elevatissima. Allora ho sparato la tecnica a 4 mani, ma siamo in ambulanza, molto spesso siamo da soli, l'infermiere c'è da fare una cosa, l'autista c'è da fare un'altra cosa, oppure possiamo utilizzare la cosiddetta lower lip ventilation, cioè utilizzare questa tecnica che sembra una sciocchezza, cioè mettere la faccia del paziente nella maschera, ma orientare la maschera più verso l'alto, quindi spingendo sul solco mentoniero, perché questo è letteratura, non è sciocchezza, me l'ha passata Fabio Briano, ci ho provato e funziona, la fuga d'aria si riduce tantissimo con questa semplice metodica. Del resto mi hanno insegnato che bastava fare l'estensione del capo per disostruire le vie aeree da caduta della lingua, diciamo che sciocchezza. Cioè basta alzare la testa per sostituire la rete e così. Oppure proteggere il paziente durante in corso di ipossia, perché lo possiamo ossigenare prima, vedete, sia con gli occhialini che con la maschera, come diceva quella pubblicità, tu is magic one, no? Mettiamo gli occhialini e mettiamo la maschera. Oppure se per intubare il paziente non vogliamo ossigenare il paziente durante la manovra, possiamo mettere gli occhialini. Questo vale anche per la maschera laringea e dopo ne parliamo. Vi salto la letteratura a riguardo. Oppure, se non abbiamo l'eco in ambulanza, voi ce l'avete l'eco in ambulanza? Se andate, collega. Sapete se c'è l'eco? Non c'è l'eco in ambulanza. Beh, sarebbe comodo, perché se io ho intubato un paziente e vedo con l'eco che da un lato c'è lo sliding, dall'altro non c'è lo sliding, vuol dire che sono andato troppo giù col tubo. Se non ho questo, posso utilizzare il capnometro, per chi ce l'ha, oppure un bel siringone, uno schizzettone, per vedere se sono in esofago, fa cosa devi uscire, oppure se sono in trachea, esce sull'aria. Benissimo, le epistassi violente, come le trattiamo? Quelle violente? Attenzione, non basta già farle molto spesso, con un catetere. Lo mettiamo nella coana, abbuffiamo il palloncino con il cc di acqua previsti, di soluzione fisiologica, e facciamo una lieve trazione in maniera tale da trattenere il palloncino sulla coana posteriore. È un tamponamento posteriore del povero che in emergenza vi garantisco funziona. Allora, benissimo, andiamo un pochino nel concreto, e come dice il mio maestro, sporchiamoci le mani, no? Scendiamo in ambulanza e in pronto soccorso, perché, ripeto, il medico dell'ambulanza non deve esistere. Esiste il medico d'urgenza, che va in ambulanza, in pronto soccorso, in medicina d'urgenza, in osservazione preintensiva. La sua casa è costituita da queste 4 stanze. Allora, ci chiamano a casa di questo signore che è stato dimesso il giorno prima dalla medicina generale, un paziente terminale con carcinoma della prostata, con metastasi diffuse, perché non c'è nulla da fare. Gli scrivono il bombolone di ossigeno e il paziente va a casa. Però andiamo nel 118 e voi siete in ambulanza, voi ve la dovete piangere. Perché? quel paziente non è morto ancora. I familiari sono disperati, sanno che deve morire, non possono vedere morire così. E chiamano il 118 per andare a casa. Che fate? Voi. Che fate? L'ideale sarebbe fare delle cose, ma non si possono fare. L'eutanasia da lui non è ancora, come dire, consentita. Prima di tutto utilizziamo lo strumento metodologico del medico d'urgenza, che è la BCDE. Facciamo il nostro ABCDE e poi dopo pensiamo. E terminiamo, che se ne dice che faccio il mio ABCDE, può essere successo qualcos'altro. E questa è la BCDE. Poi l'accesso venoso in realtà già c'era, facciamo l'emogas. E questo è l'emogas del paziente. Lunedì scorso c'è stato Spiraggi, non voglio interpretare l'emogas, insomma, non voglio neanche confrontarmi, non c'è storia, non c'è neanche fotografia, ma questo paziente sta male. Sta male e ce lo aspettiamo. Attenzione, io sono innamorato della glicemia, ne parlavo in tempi non sospetti, ma non perché fossi, come dire, particolarmente capace. Poi quando il valore della glicemia è entrato nella sacra campagna della sepsi, come criterio diagnostico della sepsi, sono stato particolarmente felice, perché vuol dire che funzionava. E noi abbiamo fatto uno studio sull'associazione tra lattato e glicemia nel malato clinico, uno studio che io ho chiamato tra casa nostra latte e zucchero, e ci siamo accorti che il paziente non diabetico soprattutto, che ha difficoltà a scendere quella glicemia, puzza assai, un paziente in cui l'autocam effettivamente è come dire, sfavorito. Allora, che facciamo? Io ho pensato, che mi frega, io sono il medico dell'ambulanza, mi piglio il paziente, lo porto in pronto soccorso e se lo vedono loro. No? O no? Poi ho pensato, e se io fossi in pronto soccorso, mettete le mani in corso, e un coglione portasse questo paziente da me, io cosa farei? Chiamo gli animatori. Noi già non abbiamo un buon rapporto con i terminatori del mio ospedale, non figuriamoci, non sarebbe nemmeno etico occupare un posto per un paziente che non si avvale di questa metodica, togliendo un posto magari a un giovane traumatizzato, no? E allora che faccio? E c'è i familiari che mi pressano. Lo sedo, prima di tutto, perché è corretto, perché è etico, e poi aiuto i familiari, migliorando l'ossigenazione, magari con la CPAP. All'epoca non avevamo ancora la CPAP in ambulanza, telefono in pronto soccorso a Ferrera Paladino, dico, guarda, ti mando l'autista, mandami un casco. Chi conosce Ferrera Paladino? Nessuno? Mi faccio l'imitazione, è così.
Che devi fare?
Fiorello è così. Adesso il primario del Cardarelli, secondo me, è uno dei migliori medici di urgenza che ho. Quindi quella codice figlio, non preoccupare, non me lo rubo, non te lo rubo, non lo farò più. Allora, che facciamo? Mettiamo il casco al paziente, ma il casco da CPAP non regge, perché abbiamo
il bombolone,
sapete, di ossigeno liquido, e il flusso non garantisce il volume di aria. Non dava neanche la C2 quel flusso, ma noi non interessava, il paziente stava morendo, ma non si gonfiava. Cercavamo di tenere la valvolina del casco inutilmente, perché non riuscivamo a bloccarla. Poi a un certo punto una moglie del signore, mentre cercavo di destreggiare con l'autista vicino a sta valvolina col cerotto per tenerla tirata, la moglie del signore si avvicina per dargli un bacio. Io guardo la testa della moglie e dico, signore, datemi uno spadino per i capelli, perché la signora aveva i becchi di cicogna. Abbiamo messo il becco di cicogna vicino alla valvolina, il pallone si è gonfiato, il paziente si è sedato, i familiari sono stati tranquilli, il paziente è morto dopo una settimana, il figlio è venuto a ringraziarci in ospedale portandoci il casco. Ho un po' che mi ha sentito parlare con Fiorella Paladino, pensava che fosse un device all'ospedale, quindi o perché pensava che veramente fosse uno strumento del device, ma la cosa più bella ci ha detto, papà è morto in pace. E questo?
Passo direttamente
al video. E questo è il video. Vedete il becco di cicogna? Quindi, colleghe,
donne che fanno il 118, mettete i becchi di cicogna in testa.
In realtà all'epoca non mi occupavo ancora di sedazione e analgesia, probabilmente oggi mi comporterei in maniera diversa, farei la sedazione del morente, che è una situazione complessa, parlando bene con i familiari, cercando di spiegare che questo tipo di situazione non accelera il trapasso della persona, la morte della persona, serve solo a garantirgli
l'assenza
della sofferenza, senza magari tenere quel casco. Allora,
siamo sempre in ambulanza,
ci chiamano. In questo caso il problema è il clima. E il clima molto spesso è un problema per chi fa 118, per chi esce con l'ambulanza. Pensate alla neve, pensate ai nubifragi che sono sempre più frequenti. In questo caso il problema era la grandine. Ci chiamano che questo paziente era in dialisi, ha avuto una dispnea improvvisa, e questo è il suo emogas, come vedete, una acidosi vista impressionante.
Ma mettiamo era la prima maschera che utilizzavamo, la vecchia maschera,
che sarebbe la maschera della CPAP che possiamo utilizzare in ambulanza, perché si può utilizzare anche senza il doppio erogatore, se volete dopo ne parliamo. E il paziente, una volta arrivato in ospedale, sostituiamo questo device che ha fatto da bridge con l'elmetto, e il paziente è nettamente migliorato dopo appena 2 minuti di CPAP. Altro caso, il signore è stato bravissimo, ci aspetta sulla soglia del portone di casa col borsone, con una dispnea enorme, cioè la 30-40 di frequenza respiratoria. No? Com'è da voi la centrale operativa?
Unica regionale.
Com'è? Bravo, da me è una schifezza. Mi dico, è veramente. Allora, noi siamo un'azienda sanitaria locale, AS Napoli 1 si chiama. La centrale operativa sta in un'altra azienda che si chiama Cardarelli, azienda ospedaliera di Regione Nazionale. Il responsabile è un rianimatore che non ha mai fatto il rianimatore nel Cardarelli, però è presidente regionale della Roia, quindi rispetta. E i medici della centrale operativa sono medici della Croce Rossa. Questo puzzle, nessuno di questi ha mai fatto emergenza in vita sua, vi rendete conto? Vi fa fare delle, come dire, vi rende difficile la vita, perché su questo paziente ci hanno chiamato con una lipotimia, per esempio. Il paziente dice, io sto male, non respiro bene. Allora, ci aspetto sul portone di casa, c'è l'esponente, l'adolescente, a riposo, facciamo tutta la nostra valutazione a PCDE che vi mostro qua, che è questa, e mi piace farvi mostrare il valore di pressione. In realtà ci abbiamo anche lei, quel buscante che ci hanno prestato, adesso non ce l'abbiamo più, ci hanno dato in demo. Io ho cercato di rubarla in tutti i modi, lo dico sempre nei congressi, quando andiamo a fare i corsi di reazione al GSE, in vari ospedali ti stanno attenti, chi mi ruba la roba, devo dire, è napoletano, che non è un furto, è un prestito a tempi determinati. Questa è la terapia che faceva. Dopo appena 60 minuti di CPAP, questo sono i valori del signore, e questo è il signor Fusetta, che è il paziente. Con me molto spesso vengono amici specializzati che si divertono a venire in ambulanza, perché adesso ne parliamo, vedete, queste sono le linee B. Penso che sulle linee B Cipinella e Copetti sono le linee da la cosa bella di questo caso è che il paziente, lo sentite,
come va?
Sentite?
Va bene.
Sono passati 3-4 minuti, stavamo facendo i calmi, stavamo facendo la colpina, dopo parliamo, il paziente è già stato meglio, è bastato mettere un anticipato che vediamo, è veramente il primo presidio. Perché ho detto gli specializzati da me vengono in ambulanza, si divertono, perché da me non sono così fortunati. Non è una sgrinata al professor Agnelli, da me il professor io in ospedale, a me Polichini non c'era il pronto soccorso, no, questa cosa, una clinica privata che si chiama Polichini, non c'è pronto soccorso, ma ci sono le carte di medicina d'urgenza, per cui questi colleghi hanno scelto di fare la medicina d'urgenza, che poi è la medicina dell'emergenza, no? Quella in cui fanno l'ambulatorio dell'ipertensione, delle dislipidemie, e vengono da noi di notte di nascosto per fare un turno ambulanza. Allora, altra scena difficile. Sapete, qualche anno fa, 4 anni fa, c'è stato il nostro problema della raccolta dell'immondizia a Napoli, e ci sono state delle rivolte della popolazione, per cui un giorno in cui ero in ospedale, di turno in ambulanza, ci chiamano, ma le strade erano totalmente occupate da tutti i rifiuti incendiati per protesta. Ci chiamano perché questo paziente, che aveva un'insufficienza respiratoria severa, è un tabagista, un alcolista, ha dormito tutta la notte a terra. In realtà era soporifico, che dormiva ed era ubriaco. Facciamo l'emogazzo, sospettiamo una rabdomiolisi e questo è il suo emogazzo
e mettiamo subito l'accipato.
E c'è l'interessante questo caso, che se non avessimo avuto l'accipato, siccome per arrivare in ospedale ci abbiamo messo un'ora e 40 minuti per fare 5-6 km, perché abbiamo dovuto aspettare che i vigili del fuoco ci rendessero le strade per accedere all'ospedale, se non avessimo avuto la CPAP, probabilmente quel paziente, anche facendo il vai e vieni che la CPAP del povero, non ci sarebbe arrivato. Salto velocemente, vi faccio vedere il video che secondo me è più esplicativo. Siamo fermi qua. Ok, benissimo, ci chiamano, sempre in ambulanza, perché una signora c'ha questa dispnea improvvisa, arriviamo a casa, ci sono due figli medici, un pediatra e un neurologo, che ci dicono, ma io lo so, io sono pediatra, non capisco niente, io sono un neurologo, mamma parla a fatica, non sarà un impulso, la signora non sarà un impulso, ma la polmonare, il problema è che la signora non aveva vene, non aveva accesso venoso, era con il temere bravissimo, Michele Colonnese si chiama, ha 66 anni e fa nei primi 118 in maniera egregia, vuol dire che l'età non conta, è la passione, dopo ne parliamo. Che facciamo? Abbiamo accipato nel frattempo, mica vedi di dare una vena, non ci riesco, possiamo mai prendere il traosso perché non ci sta la vena alla signora, vabbè, vediamo un pochino, se non ci riusciamo mettiamo il traosso. Poi ho pensato un momento, il naso, e facciamo la morfina intranasale con altre 300. Sulla morfina ci sono ancora i dubbi sulla somministrazione intranasale perché c'è un problema di diluizione. Chi se ne frega, siamo a casa della signora, non sappiamo come fare, non abbiamo la vena. La signora si oppone alla maschera perché dice: io sto bene, non è successo niente, ma lo dice in maniera, come dire, molto preoccupante per non far per tranquillizzare i figli. Fatto sta che ci riusciamo benissimo e poi in ospedale da me l'infermiera sta entrando a prendere la basilica ecoassistita e gli proponiamo questo caso anche per farli avanzare con questa signora. E questa è la signora. Come trattare le insufficienze respiratorie, o per meglio dire cardiorespiratorie, in ambulanza? Le linee guida del 2008 già ce lo dicevano, ma con qualche dubbio. Questi sono i commenti di un lettore napoletano. Sì, può essere, l'evidenza è poca, però io lo vedo tutti i giorni, quello funziona. Perché dite che non è così forte? Molto spesso gli studi e la evidence-based medicine poi fa cazzotti con la realtà di tutti i giorni. E in realtà poi andando a vedere qualcosina di più dice, attenzione, facciamola, in attesa degli studi che siano un pochino più forti, precocemente. E precoce è un aggettivo che è del medico d'urgenza. Noi dobbiamo fare bene poche cose velocemente. E questo è un critical care del 2008 che dopo riprendiamo, dice attenzione, la NIV dovrebbe essere utilizzata, ma sempre precocemente. Mettiamola in faccia al paziente appena arriviamo a casa, appena facciamo con la BCPE la diagnosi, senza pensare che cosa c'ha, che cosa non c'ha, se collego, diciamo, a vedere le linee B, tanto di guadagnato, mettiamo. E in quest'altro lavoro, vi faccio vedere questa foto, che qua eravamo alla Simeone di Rimini del 2010, riconoscere Cipinel, ma ci sta di dire Paierne, che è un luminare del microcircolo, che dice attenzione, sempre precocemente lo dobbiamo utilizzare. Chi conosce questo signor anziano che sembra un alpino ubriaco? Questo è il professor Busignac, che ha inventato la famosa maschera di Busignac. Quello che avete a vedere va bene per fare la, secondo me la Busignac è addirittura migliore, per esempio, del paziente in arresto, no? Noi abbiamo la Ventumas che va benissimo, che è diventato un presidio che all'inizio gli infermieri hanno cominciato a rubare, perché il responsabile del 118, diciamo, questo parla male di tutto quanto, responsabile del 118 ha detto che non deve stare in ambulanza perché è un presidio ospedaliero, che i medici non la devono utilizzare perché si combinano guai. Vi prego di credermi. Per cui quando abbiamo utilizzato sulla nostra ambulanza, che è l'ambulanza degli scissionisti, quindi che sono un pochino fuori dal sistema, gli infermieri hanno cominciato a rubarla. In realtà non è stata, come dire, un'idea originale, perché è prescritto che i paramedici lo devono utilizzare, non c'è bisogno assolutamente del medico. L'importante è che lo utilizzino precocemente, l'importante è che se il paziente è muto va riempito prima di applicare una PEP. E se il paziente è acido, all'inizio chi se ne frega, questo è un lavoro di Roberto Cosentini, non cambia l'outcome del paziente. Se il paziente è ipossico non c'è problema, lo tratto, poi dopo magari lo switcho con la P-level per la C2. Ritornando a quel critical care del 2008, in realtà le cose che dobbiamo fare, adesso c'è evidenza negli ultimi tempi, è certamente prima la CPAP. Certamente i vasodilatatori, i nitrati, sicuramente, sui diuretici si è visto che in realtà serve veramente a poco il diuretico, perché tantissimo, la mortalità aumenta all'aumentare il numero di fiale, molto probabilmente quello che fanno molte fiale di diuretico sono quelli che sono più gravi, quindi c'è un bias su questi lavori, però effettivamente si è visto che i nitrati, la CPAP, sono i farmaci da utilizzare. A me dispiace tantissimo perché anche la morfina non ha nessuna indicazione oramai nell'enalapromarale del paziente che non si oppone alla NIP. Se il paziente si oppone alla NIP c'è indicazione ad utilizzare la morfina. Quindi CPAP e nitrati subito. Furosemide, forse la morfina solamente se il paziente si oppone alla CPAP, se la vede l'eco sempre subito, perché un paziente che respira male fa capire se il cuore che non funziona, se sono i polmoni che non funzionano, se è una cosa mista. Pensate ai traumi. Sporchiamoci di nuovo le mani. Altri agi presenta Ugo, questo signore di 85 anni che ha avuto una lipotimia con saturazione da 20 minuti, e il mio infermiere di triage è molto bravo, nota che ha un tracciato con 260 di frequenza. Non vi voglio fare cechi sull'elettrocardiogramma, ma ho visto che nella locandina c'è Enrico Ruggero che va a letto con i tracciati che si rubano il pronto soccorso. Quando vediamo un tracciato interessante noi lo nascondiamo, perché se ce ne dico sparisce.
È l'ultimo seminario di quest'anno.
Non me lo perdete se potete. Enrico non è un amico, è un fratello. Allora, paziente che fa farmaci a casa e presenta questo tracciato. Noi non siamo cardiologi, ci interessa? Ci interessa perché diciamo, attenzione, facciamo il massaggio, questo paziente non sta proprio bene. Chi conosce questo acronimo? Ah?
Oh.
Tutti? Lo conoscete o non lo conoscete?
No.
Ah. Allora, oddio, che dalle parti di me dice mamma mia, però mamma mia non può essere un acronimo in questo caso. In realtà ci serve a capire se questo paziente si può avvantaggiare dell'uso dei farmaci. Significa c'ho tempo che una miodarone che ci mette un quarto d'ora, 20 minuti su questa pompa che sta crollando funzioni, poi devo fare qualche altra cosa. Qual è il secondo farmaco?
Veloce, giovanissimo.
La corrente, come dice il mio peluccio. Oddio, un acronimo. Cioè se il paziente è obnubilato, se il paziente è dispnoico, oppure se c'ha dolore, o se è ipotesi, oppure se c'ha altro, per esempio la sudorazione che non pinge mai, il paziente che suda non può fingere, neanche le donne riescono a sudare volendo. Allora questo è oddio sì o oddio no? Poi il paziente suda, c'ha dolore, c'ha la pressione bassa, e allora che dobbiamo fare? La cardioversione. Siccome non lavoriamo ad Auschwitz, addormentiamo il paziente ovviamente, quindi facciamo un'adeguata analgesia e sedazione, e il paziente viene poi ricoverato in osservazione per il periodo che è conseguente allo shock elettrico che è stato fatto in codice rosso. Ritorniamo in ambulanza, ci chiamano per un codice verde, la lipotimia, c'è cioè il medico curante a casa sul posto, un ex ortopedico di 92 anni, in realtà da un po' di giorni era confuso, ma stamattina non parla assolutamente. Questa è la terapia che faceva a casa carbamidolo, un altro beta bloccante e la digitale, e ha avuto questa sindrome. Ah? Non ho capito.
Ah, no, no, facevamo.
Ah, un bar. Non capisco. Sì, effettivamente un bar. Ma siamo in ambulanza. La mia ambulanza quel giorno non aveva i Philips, che sarebbe l'elettrocardiografo, che ha la possibilità di applicare il pacemaker esterno. E allora siamo sempre a Napoli. Se chiamo la centrale operativa e dico bando, quello zapando che cos'è? Ti prego di credermi. Perché che faccio? Chiamo il collega che impianta i pacemaker in un altro ospedale e dico guarda, porto sto paziente, tengo un altro sul tavolo, non c'è problema, te lo porto lo stesso perché c'ha 92 anni, è uno DUC e quindi c'è poco da fare, anche se in ambulanza è una piaga di atropina che l'ho fatto perché non avevo alternative, e il collega si è fatto il mio pomeriggio per me che gli stessi orari. Vi faccio vedere un po' il filmato, è una cosa molto, secondo me molto importante, che è questo. Questo è un fan. Non ce ne dimentichiamo. Quante volte, se farete ambulanza, sentirete dire, non può entrare nessuno, non siamo coperti dall'assicurazione, ma io sono una moglie, chi se ne frega, dobbiamo lavorare in ambulanza. Ribattiamo la situazione, io me ne frego. Perché questo farmaco io non glielo posso dare. Questo farmaco lo so dare alla mia mano, che non è la stessa cosa. E poi la mia mano mi serve, ma lui non ha bisogno della mia mano. Quindi attenzione, questi sono farmaci a somministrazione topica, che sono fondamentali per il malato critico. Allora, ancora al triage. Quando io si distaccare me lo dite. Si presenta Rosaria, che ha questo pensiero però di secondo grado, all'ECG, l'infermiere, la diagnosi di necrosi androsettale, che è così, ok? Che facciamo? Io non ho il cardiologo in ospedale, per fortuna. Che facciamo? Qui. Che si fa? Io non ho manco l'emodinamica. Lo devo trasferire. Che faccio? Qui. Non è un SPA. La trombolisi è indicata solamente nell'ST sopra. Facciamo, una volta si chiamava la mano, morfina, antiaggregante, nitrati e ossigeno, nitrati chiaramente se la condizione ce lo consente, ma c'è anche l'eparina, all'epoca non c'era, scusate, non era prevista, c'è anche il clopido che all'epoca non c'era. Però dopo 10-15 minuti questa signora decide di fare questo. Che cos'è? Un babbo di terzo grado. Per vedere il babbo di terzo grado, se volete come faccio di fare, è semplice. Ci sono più P o più QRS. Molto semplice. Se vedete che le P parlano per fatti loro e i QRS parlano di un'altra cosa, no? Un po' come i juventini e i napoletani. Quello è un babbo di terzo grado, c'è poco da fare. E allora mettiamo un basing. All'epoca non avevamo familiarità, veramente non avevamo manco l'ecografo di remarci che era passato. Per cui l'abbiamo dovuto fare con la vecchia tecnica a cielo coperto, però ci riuscivamo lo stesso. Siamo a codice rosso, viene Eugenio. Eugenio portava i rotolini di carta e i rotolini di carta per i lettini nel nostro ospedale, quindi lo conoscevamo. Fa un incidente a 6-7 km dal nostro ospedale, in mezzo a un vecchio. È un cardiopatico dilatato, c'è un pacemaker con un ICD impiantato e si sente male. Va all'ambulanza sul posto, carica il vecchietto che sta investito, lo porta al trauma center e Eugenio rimane là. Eugenio sta male, però vuole aspettare la polizia per dire guardate, io non l'ho visto proprio, sta piovendo, sono scivolati, però io non l'ho visto sto vecchietto. Nel frattempo sta male, i vigili chiamano un'altra ambulanza che corre e ci porta Eugenio in arresto in corso di massaggio cardiaco. Qual è il problema? Il problema è questo, che facciamo tutta la valutazione, ma devo ringraziare Copetti, e questa è una dispensa sull'eco che ha fatto tanti anni fa Enrico Ruggiero, che ci spiegava come faceva l'ecocardio per il medico d'urgenza, e io l'ho trascritto in Word un bel po' di anni fa, perché questa è la traccia di Eugenio,
e viene il figlio.
Cioè, mio padre c'è il defibrillatore. Mio padre c'è il defibrillatore, cioè non può morire. Non può succedere niente. Tant'è vero che non è come nei film americani, non c'è la mia pianta.
Ma lo spiegare al figlio, che Eugenio invece è morto, perché la pompa non c'ha più la parte meccanica. Allora ci aiuta l'eco.
Perché gli facciamo vedere che se facciamo il massaggio il cuore è così. Se non facciamo il massaggio il cuore è così. E allora è un po' come la pompa della macchina. La parte elettrica c'ha una batteria di riserva,
ma non conta
se le membrane sono rotte.
La pompa non funziona. Solo così riusciamo a cominciare a dire.
Attenzione, una complicazione, un'altra skill che il medico
di urgenza dovrebbe avere, ma quella non c'è scritta nei libri, non fa parte del corso
di laurea, non fa parte del corso di specializzazione, ma la dovete apprendere, perché vi servirà a rendere più etico e più facile il vostro lavoro di domani. Questo è un caso dell'altro giorno, siamo in osservazione preintensiva. Marco è il bodyguard di Saldavinci.
Io non c'è Saldavinci?
Un è napoletano.
L'abbiamo napoletano, ma voglio dire, a Salerno.
Ah?
Di Salerno.
Non è napoletano. Ok. Saldavinci, hai pure pensato di Salerno. È un cantante. Il problema è che la mia infermiera è innamorata di Saldavinci. Per cui, ma vicino a questo qua, che non entrava manco nel lettino, adesso vedrete nel video,
tu non te ne vai da qua se non viene Saldavinci a trovarti,
In realtà si
sale, sale per Salvatore. Esatto,
sale per Salvatore. In realtà questi fanno una vita, una vitaccia, mangiano anche alle 4 di notte, mangiano in maniera goliardica. Erano andati a un matrimonio, avevano fatto le 4 di notte, questo era boffabile, erano in fibrillazione atriale. Però oddio no, facciamo la pedalone che non funziona, dopodiché decidiamo di fare la cardioversione. È una cardioversione programmata, c'è da noi da poco tempo una collega del 118 e deve imparare, è compito del medico d'urgenza, dobbiamo condividere le capacità e le skill, se no non ci divertiamo e non funziona, tenercele per noi, non è una prerogativa del medico d'urgenza. Fai il PC-shock e va tutto bene, io ho tolto l'audio,
perché c'è la voce della caposala
che a un certo punto fa il medico all'infermiere subito dopo in camera. Che era successo?
Che la moglie del signore
di Marco era andata alla caposala perché l'infermiera, questa qua, che è una fan di Saldavinci, aveva detto, quello se non è una cosa se viene Saldavinci.
Lei è andata alla caposala e ha
detto, guarda, mi dispiace, vorrei partire una tournée, sta in Turchia. E la caposala ha detto, non si preoccupi, non è un problema, li mettiamo lo stesso. Non è che lo teniamo in ostaggio fino a quando viene Saldavinci, pensavo che io facessi parte del gioco, questa è la scena di tutti i giorni, questo è il tracciato prima e dopo la cardioversione e in cartella scriviamo sempre quello che abbiamo fatto. E il teaching e learning che fa tanto grido
significa facciamo insieme questa cosa, perché se tu impari insieme a me, anche il mio lavoro è più facile,
ci rende facile. Siamo in ambulanza, incrociamo un'ambulanza in un altro presidio che è fermo su un'auto. Io sto entrando in postazione, questa ambulanza è ferma a fare un intervento su un'auto, io pensavo un incidente, rientro in postazione. Dopo due minuti mi vedo venire il collega che invece porta questo paziente in arresto. Ha fatto due pitch shock sul territorio, in codice rosso,
io mi tolgo il giubbino al giorno, che poi,
se no che facciamo,
guardiamo la televisione, no, non ci dobbiamo divertire.
Facciamo altri shock quando indicato. Compare una tachicardia ventricolare con polso, quindi un ritmo che non è
un ritmo di arresto ma un ritmo di periarresto perché c'è polso,
che va trattato in che maniera? Con la metadone? Con la cardioversione. Però quali sono le cause dell'arresto? Perché è andata in arresto questa persona? Quali sono le quattro di le quattro T? Ricordiamoci.
La trombosi coronaria.
Lui va in rianimazione, Nicola, e ne esce dopo due giorni con un Glasgow di 15, nonostante tutto questo procedimento. Io chiedo ai familiari, questi sono gli emogassi prima e dopo, con Bachere, che lo conosce, a Rimini c'è un po' di microcircolo, è un maestro di questa cosa, perché io sono sempre fissato sulla glicemia, gli portavo questo caso, ma perché la glicemia è scesa, cioè è aumentata, i lattati sono scesi? Lui dice che è un problema di tempo, stai utilizzando un parametro con un'anemia metabolica diversa, questo davanti a una fiorentina con i funghi, e avevo chiesto di fare una foto al signor Nicola, il quale è del Tommaso, perché quello là che lo accompagnò in realtà stava in macchina, lui, mentre lui si è accasciato, e alla nostra domanda come si chiama il signore, Nicola Omast, erano dei muratori, maestro sempre, no? Erano dei muratori, e il ragazzo non conosceva il cognome, lui era Omast, non c'era niente da fare. Da noi Omast è uno anche molto bravo, insomma, voglio dire, quindi non... Quando gli ho chiesto possiamo fare una fotografia, lui ha detto assolutamente no, gli voglio il video, se non si capisce che sto facendo, e allora noi facessimo il video. Se siete stanchi basta me lo dite, ragazzi, cioè, no, non c'è problema. Angela c'ha 22 anni, che c'ha? Facile, fate pigliare cose da ricorrigere. Ah? Che c'ha?
Blocco avanzato.
Che significa?
Uno che si atteggia? Blocco avanzato?
È rock progressivo?
È slow, prima di tutto, è rock. E poi il terzo grado. Però ce l'abbiamo imparato con l'ego.
Non è che abbiamo imparato con l'ego perché è più bello, perché si vede che è più facile. Prendere un accesso venoso con l'aiuto dell'ego, dopo aver messo un esterno chiaramente, perché nel frattempo ci dobbiamo cautelare, è più facile.
È più facile perché io vedo dove vado a pungere. E nel frattempo c'è un marino a fianco che la collega che stava imparando gli accessi venosi, che è stata tra l'altro, devo dire la verità, bravissima, ma è veramente più facile. Prima lo facevamo senza eco, da un po' di anni lo facciamo con l'eco, perché la vita è più facile. Solo questo, quindi acquisiamo una metodica e ci rende la vita più semplice. Non solo, con l'eco io vado a vedere
il cadenza dove va a finire.
Quindi
quelle catture che vedo e che spero
di vedere, cioè la mancanza delle catture spesso sono spiegate dal fatto che il catenere è andato dove voglio, e con la scansione in sottocostale, non guardate la collega, lo so. Allora, io devo tagliare tutto il video, perché vi dico anche, se il paziente fosse stato un uomo, non ci sarebbe stato bisogno del peso, si sarebbe sbloccato il paziente. Lo tengo pure a Marina, che non si può lavorare così. La conoscerete.
Speriamo presto.
In sottocostale, che è poi la scansione del medico d'urgenza, è da vedere la sonda dove va. Il palloncino che avete visto qua, facciamo una prova, dove è andato a finire? È finita, non è finita. Siamo ancora in codice rosso, cioè siamo ancora in ambulanza, ci chiamano per ogni incidente a pochi chilometri dal nostro ospedale, è un codice giallo, andiamo sul posto e troviamo, non è casuale questa fotografia, poi vi spiego perché, perché in realtà facciamo così, non saranno delle film americane, vi garantisco che questi li conoscono tutti, Giorgio Bruni solo le donne. Questa è l'anticipazione, e questo è un piccolo ricordo sulla prime, sulla seconda del trauma, io so che per la macarone non sei venuto.
Io, era un nostro specializzato,
bravissimo, ha preso una persona al di là di tutto. Ah, sì, sì, sta con Anna Maria Ferrari. Allora, qui la prima cosa, la scena è sicura. Schizzeria significa che
piove più fino, sapete?
Fiorigina, ragazzi, se vi vino da niente, c'è pure Schizzeria with Love, è una canzone famosa di Pino Daniele, andatela a rivedere. Quella è letteratura, è una dinamica minore, perché i due sul motorino in realtà non hanno avuto un impatto, facendo una curva si sono accasciati a terra coricati piano piano, vi dava anche un uomo strano, però è successo così, non c'è una proiezione, non è una dinamica maggiore, ci sono due pazienti e la centrale manda solo noi, Pietro, che in realtà non si è fatto nulla, e invece Valentina, che ha 24 anni, che sta a terra col casco, e che dice: sto bene, non vi preoccupate, sono un po' di dolore alla gamba, piano di sinistra, non vi preoccupate. Togliamo il casco, facciamo la manovra del casco, metto il saturino, c'è 87%, pure questa c'ha la comanda, sicuramente. Oh, c'ha questi maledetti semi permanenti, come si chiamano le cose? Quelli che si infornano là, io lo sapevo, ho trovato mia moglie con le mani nel forno, giuro, io non lo sapevo, ho detto: ma santo, cioè, ma chi ci metto tutta nel forno? Là? E diventi pure il più sbagliato, se questo, eh? E niente, però inizia paura di tutto. Allora, ok, continuiamo la primary in ambulanza e portiamo Valentina in ambulanza, ma niente da fare. Questa è la frequenza respiratoria, questa è la PLOPAX, sapete questo acronimo, vero? Qui, osserva, papà, ascolta, conta la saturimetria, c'è ancora 85%. E sorge un dubbio perché a sinistra ventila meno che sulla, ventila meno sull'apice rispetto a destra, la palpazione sembra esserci una frattura a sinistra. Che può essere? E che facciamo? Non ce l'ho. Magari avete il celuleco. Ah? Puntura esplorativa. E la facciamo? Solo spiego all'infermiere che cos'è la puntura esplorativa, il suo primo turno, anche se è molto bravo. Gli spiego che cosa facciamo, dimentico di avvertire invece l'autista, perché all'uscita delle bolle nella siringa dico: ok, Gennaria, vengoci con l'infermiere, e invece l'autista parte e ci troviamo abbracciati io, Valentina, per fare la curva. E questa è la vita di tutti i giorni. Ora, problema, che faccio? ho identificato più NX, ho cominciato anche a drenare. Il protocollo prevede trauma center, no? Fate così qua, cioè, in Italia si dovrebbe fare così. Da me il trauma center non c'è. C'è un ospedale che sulla carta è un trauma center, di fatto non c'è un trauma team, per cui lo porti là. Se è grave lo portano direttamente in rianimazione. Il rianimatore, se respira, si incazza, lo riporto in pronto soccorso perché non deve essere intubato, e Valentina sa: ma allora che faccio? Faccio questo, oppure telefono in pronto soccorso, parlo sempre con Fiorella, e dico: Fiorella, sto portando una paziente con un PNX, prepara tutto in pronto soccorso, perché sennò Valentina muore in TAC. E così abbiamo fatto. Fiorella mi ha fatto trovare il chirurgo. Ma lei si è assentato un attimo, per cui il chirurgo, appena visto la ragazza in pronto soccorso, io ero andato a registrare la scheda, altrimenti non potevamo fare assolutamente nulla, mi ha tolto l'ago dal secondo spazio intercostale, in questo video. Vedete, c'è la betadina, ma non c'ho più l'ago perché il chirurgo gliela tolto. Poi è arrivato che lei non ha il chirurgo, era un po'. Che mamma... Tutti erano più. Valentina è stata... un mese e mezzo in rianimazione, tra poco si laurea in medicina. Io l'ho persa di vista, mi ha ricontattato su Facebook. Io non me la sono mai ricordata come sulla foto su Facebook, ma era pure in uso, devo dire la verità. Perché ha ricostruito la storia, lei non ricordava nulla, mi ha chiamato Angelo mio. Sarà un sito questo. E ci siamo rivisti, invece è stata veramente una storia molto bella. Del resto la puntura esplorativa è prevista per tutto l'eco, con lei è tutto più facile, non c'è bisogno della puntura esplorativa. Ma se non c'è bisogno della puntura esplorativa dobbiamo utilizzare altri device, ci sono la toracotomia, sulla toracotomia sul territorio, oppure è uscito un altro device. Noi abbiamo utilizzato una volta su un versamento, devo dire, non su un PNX, ma è facilissimo da utilizzare. Dovrebbe essere ancora più facile, e vi mostro questo per dimostrarvi che in realtà in preospedaliero si muore moltissimo per trauma, non si muore in preospedaliero, ma per il mancato utilizzo delle corrette procedure in preospedaliero, soprattutto il PNX, che è il killer silente. Mi rivolgo agli uomini: attenzione al PNX, pensateci sempre. Quando non capite, può essere un PNX, può essere una dissecazione, può essere un'embolia polmonare, no? Non vi fidate mai. Non vi fidate mai, non vi voglio dare consigli. Paragonatelo sempre alla suocera, che vi regala la cravatta a Natale, che è una cosa che si fa al collo. Attenzione, passa loro un regalo molto legato. Però bisogna provare e riprovare. Questo è questo nuovo device, che ha l'ago di Wessel, non mi ricordo mai come si chiama, guardate, che ha un segnalino, uno stufo. Quando siete arrivati, compare lo stoppo, per cui voi dovete fermare. E in realtà è un pigtail, no? Un catederino con pigtail, facilissimo da utilizzare. E invece lui, il mio paziente che sono con PNX spontaneo, noi abbiamo imparato con l'eco, e allora in pronto soccorso è più facile, perché questo paziente non ha mai fatto la radiografia prima di, del drenaggio, ce lo siamo portati in pronto soccorso, non c'era lo sliding, c'era pure un bellissimo landing point e l'abbiamo drenato in pronto soccorso. Vedete l'hang point? E l'eco è facile, poche cose, perché non siamo ecocardiografisti, non siamo ecografisti, ma siamo medici di urgenza che utilizzano una strumentazione a proprio vantaggio, e l'eco funziona. Funziona soprattutto perché l'accuratezza diagnostica è elevatissima rispetto a una lastra. L'altro giorno ho portato mio padre in ospedale da me, ha fatto la lastra, non ce l'aveva il versamento che io avevo visto all'eco, un piccolo versamento ce l'aveva, la radiografia veramente non ce l'aveva, non è che il radiologo non era bravo, è che la metodica ha un'accuratezza diagnostica nettamente inferiore. Perché allora ha fatto la lastra? Perché c'era pure mio fratello, dei padri, il torace. E quindi basta utilizzare un piccolo algoritmo, e sull'eco del torace non vi voglio dire niente, perché i miei maestri sono coperti. Gian Cipine, che tra l'altro è il mio presidente nazionale, adesso ci hanno insegnato tantissimo. Questo è l'ago che vi dicevo. Questa frase dell'anno passato è bellissima. Noi siamo veramente il primo PNX della storia. Adam, io non ho capito perché ci hanno tolto una costa, non ci hanno messo quel pezzettino di DNA che ci fa diversi da noi, e che ci fa veramente una razza inferiore, e che ci fa veramente avere l'affanno quando vediamo la donna che amo. Questa poi è una cosa che non capirò mai, nel destino non c'è niente da fare. Abbiamo finito? No, ci chiamano perché sta arrivando un'ambulanza presa da un infermiere, un'ambulanza privata che stava sul dito perché un ragazzo di 16 anni stava annegando, e ce lo porto. Oddio, che facciamo? I capi non li ha annegati qua. Mi capita, no? Nell'ago mi capita, è anche molto più pericoloso. Se lo sapevo, sono andato un po' la letteratura, è una delle principali cause di morte negli adolescenti, e non per suicidio, quindi è veramente una cosa importante. Allora, ce lo portano, questa è la sua BCDA, e la collega dice: fai tu, che io non so che cosa devo fare. E allora pensavo: ma che faccio? Chiamo il dermatologo, che scende col tubo, no? 16 anni, il ragazzo sano, no? Non c'è una malattia, ha avuto un incidente praticamente. Peppino veniva da un paese di interland napoletano, a Fragola, erano andati a fare il bagno a Bagnoli con gli amici, gli amici fanno uno scherzo, l'hanno buttato a mare e la stava rimanendo. E allora che facciamo? Non ne dobbiamo, mettiamola ci va. No, vediamo come va. In realtà è successo qualche anno fa, non era così scontata la cosa. Peppino è andato benissimo, un giorno dopo l'abbiamo mandato a casa. Il sogno di Peppino era quello di fare il cantante, no? Cantante neomelodico. Ho contattato anche il sindaco all'epoca di Afragur per fare un corso di piscina per imparare a nuotare. Il sindaco non mi ha mai risposto, chiaramente, perché ha altre cose di cui parlare. E Peppino fa parte del quartiere delle Salicelle, un quartiere molto malfamato di Afragola. Probabilmente l'azione di un sindaco dovrebbe essere anche questo, se uno dà un warning su queste persone. Questo è l'emogas, vedete, 11,8 di lattate alle 14,03 con una glicemia di 208 a digiuno, e questo mi fa solo piacere, alle 14,34, dopo 30 minuti praticamente, 2,43 di lattati con una glicemia di 164. Allora vuol dire che avevamo scelto il casco giusto, probabilmente, che non è proprio quello della Civata. E questa è la storia di Peppino. Ma mi lascio andare, mi piace moltissimo questa similitudine con Massimo Ranieri, tanto perché non so notare, magari l'avesse fatto Peppino, probabilmente sarebbe stato un bravo cantante e non un pessimo nuotatore. Altro caso, facile, che cos'è? Che si fa? Ah? È occupato il lettino? Ah? Sto occupando i due lettini. Però non è il problema, no? Che cosa faccio? Perché poi chi lavora in pronto soccorso?
la storia del medico di pronto soccorso molto spesso è collegata anche al telefono e ai rapporti che ha con i colleghi con cui deve parlare, deve convincere per il paziente, per, come dire, per l'ottimizzazione del percorso. Questa è la vita reale, perché su lì sta scritto una cosa, poi va a emergere nella vita reale questa esperienza. Noi soprattutto non abbiamo questa possibilità molto spesso, ci dobbiamo collegare alle amicizie, per cui non riusciamo a trovare il posto per questo paziente, facciamo la procedura che vuole il collega, perché questo emodinamista vuole questi farmaci, quest'altro emodinamista vuole questi altri farmaci, quando non ce l'avete è così, non c'è niente da fare, e lo mandiamo a fare la PTC. Scusate, vado avanti. L'ambulanza ci chiamano perché Aldo, che è molto bravo, devo dire la verità, che è un diabetico con micro e macroangiopatie, chiama la centrale operativa perché dice: io ho il dolore dell'altra volta, c'ha avuto un infarto, c'ha due stent e ci aspetta sotto casa. Arriviamo con l'ambulanza e questo è il suo tracciato, e noi senti sopra, anche se, come dire, lieve, perché Aldo ci ha chiamato subito, eh. Lo carichiamo in ambulanza e dico: che faccio? Lo porto direttamente a fare la PTCA? Non me l'accetta. L'ospedale che ha la PTCA, cioè, è detenibile. Se io mi presento così, non attraverso un altro ospedale, non accetta proprio. Lo porto da me. E che farebbe da me? La Lisi. E allora perché portarlo a me? La faccio io la Lisi in ambulanza. Cioè, che cosa cambia? Io sono io. I farmaci sono quelli. L'infermiere è quello. Cambia il paziente. Ma non cambia assolutamente nulla. E facciamo questo, poi mi metto al telefono e dico: attenzione, ho fatto una lisi, però questo paziente ha due stenti, ad alto rischio tromboembolico, probabilmente deve essere rivascolarizzato. Io ho messo solamente una pezza, va rivascolarizzato, ma ci abbiamo un pochino di tempo perché il bridge è lungo, io ho fatto la trombolisi, metto al telefono e parlo con i colleghi e riesco a convincerli.
Ho curato le tomare.
Ci abbiamo anche la troponina, ma ce l'avete anche voi. Tra l'altro la troponina è ultrasensibile, noi quando vogliamo fare questo utilizziamo anche in pronto soccorso, perché ci mette solo 10 minuti rispetto alla troponina del mio laboratorio che ci mette un'ora. Il problema è che quando siamo arrivati in ospedale in UNIC, uno alla centrale operativa non aveva detto che avevo usato il paziente, stavo portando un paziente con dolore toracico, non aveva detto niente di quello che avevo detto, tra l'altro. Ma il problema è che arriviamo là e il tracciato è quasi totalmente rientrato. Allora il collega dice: ok, ma che facciamo? Non lo so, magari puoi studiare anche domani mattina, visto che adesso a Casarelli poi sono molto impegnati. C'è tanta gente. Okay, per lui ha studiato il giorno dopo, ha messo un stent, parliamo con i familiari e con i pazienti, e serve tantissimo. Il pochino serve ad appianare quelli che poi sono i contrasti che leggiamo sui giornali. Però molto spesso dipende anche da come ci si pone di fronte ai pazienti. Fatto sta che il paziente, in realtà, abbiamo fatto anche l'eco, c'era un piccolo scolamento per i grandi, lo vedete. Quando è arrivato era così il tracciato. Questa è la troponina, ma questa è la procedura. Vuol dire che il paziente ha fatto un aborto dell'infarto perché siamo arrivati presto. Vuol dire che quel paziente, grazie alla nostra terapia, anche un pochino da pirata, senza nessun protocollo, senza nessuna rete, non ha perso cellule cardiache, no? Perché ha fatto un percorso, non perché siamo bravi, non perché l'avremmo fatto in pronto soccorso, l'abbiamo fatto senza perdere tempo, e l'aborto dell'infarto esiste solamente se il trattamento preospedaliero è fugace e corretto, perché altrimenti non va. Pensate, non conosco il vostro territorio, ma c'è il territorio, per esempio, dell'Islanda, in cui la trombolisi preospedaliera è l'unica arma, perché le emodinamiche su un territorio così vasto, in cui i problemi climatici sono quelli che sono, è difficile raggiungere la postazione giusta. Quindi
ma già nell'Avellinese, se pensate nell'Avellinese, che è gran parte montagna, partì un percorso, secondo me, sbagliato, perché il collega medico d'urgenza, come voi, faceva il tracciato e doveva aspettare la risposta via fax, via GSM, del medico, del cardiologo di guardia, perché senza il cardiologo di guardia non poteva fare assolutamente nulla. Il quale dalla centrale leggeva il tracciato e diceva: guarda, puoi fare questo, puoi fare questo, puoi fare questo. Io mi sono opposto a questa cosa, detto, è come se uscissi con una ragazza poi arrivata al dunque tra mio padre, che non ti ha scatti, papà, mi sto al ristorante, che ha già fatto. Credesse che mio padre non ha visto la ragazza, ma non ne vale la pena, non si ricorda nemmeno, ma non funziona così. Perché questo protocollo valeva solamente per l'SPA. E se il paziente avesse avuto una tachicardia del ventricolare composto, che fa? Non deve fare niente il medico dell'ambulanza. Se uno vuole portare il cane, deve saperlo portare, deve avere la patente, quindi deve avere le carte a posto e la coscienza a posto per aver fatto il percorso formativo corretto, così come quello che state facendo voi. Vado avanti perché vi do stanco. Questo lavoro sullo scozzese sulla mortalità ospedaliera. Questo è il retrocardiografo che abbiamo in ambulanza, no? Il mio compleanno me lo sono regalato, perché in realtà noi abbiamo il defibrillatore, tutti i 118 della mia azienda non hanno il 12 derivazioni sull'ambulanza, hanno un semiautomatico, che è quello che trovate nei supermercati praticamente, quello che trovate negli aeroporti, che dovrebbe utilizzare il d'urgenza, serve solo al monitoraggio o all'arresto, nient'altro, no? Io me lo sono regalato nel mio compleanno, ho trovato questo qua su internet, ho pagato poco e niente, fa 12 derivazioni, si collega anche un po' come il posto del bancomat praticamente, quindi come volume mi interessava un apparecchio così piccolo. Abbiamo tolto quello là che avevamo, che era un normale cardio line anche vecchiotto, ma che funzionava. Abbiamo messo questo qua che sta in una mano, anche questo serve per l'ambulanza, però attenzione. Non basta saper fare il tracciato, bisogna solo leggere. Enrico Ruggero passa le giornate con gli infermieri, che poi dopo fatto l'esempio con Enrico cominciano a rubare i tracciati più di Enrico stesso, per cui diventa una tragedia in questo posto, è un tracciato a uno. Speri che sia normale, perché sia normale sparisce dalla cartella, magari se l'è fregato l'infermiere, il giorno dopo deve fare triage e gli è piaciuto quel caso. Perché? È importante, perché bisogna saperlo leggere bene, mi rivolgo soprattutto non a voi ma agli infermieri, perché una cosa è sentir parlare Roberto Cosentini per un'ora di aria, un'altra cosa è sentir parlare Cosentini nella sua ora d'aria, è la stessa cosa leggere i giornali, ma non è assolutamente la stessa cosa e si corre il rischio di fare grossi errori. Allora, se avete questo questo percorso, benissimo, io non ce l'ho, quindi questo non lo posso utilizzare. Posso fare la PCA subito, molto spesso non ci riesco perché ci vogliono 2 ore e mezza che il collega emodinamista viene da Castellammare, che sono 40 km a fare l'emodinamica, per cui attrezzo come posso nell'attesa della rete regionale dell'infarto. E che è importante il lavoro all'interno dell'ambulanza, siete da questo lavoro, perché attenzione, è dalla chiamata al largo che il tempo è importante, quindi tutto quello che si fa in ambulanza deve essere molto più valido di quello che si fa in pronto soccorso, perché là si gioca la vita del paziente. Allora, che ho fatto per convincere il responsabile del 118 che dovevamo comprare l'elettrocardiografo in ambulanza, che era vergognoso che non avessimo io, e lui mi ha detto: non si comprano, perché uno soldi in genere standard, diciamoci la verità, teniamo la carta asciugata le mani come l'elettrocardiografo, questa è stata la risposta. 2, poi chi lo legge, usa bene, invece il 118 sono i colleghi di guardia medica che sono passati nell'emergenza, e quindi molti non lo sanno leggere. Ho detto: e tu che hai fatto come responsabile quando questi colleghi sono passati, li hai formati, immagino, e mette a formare i colleghi che fanno 118, devono prendere il paziente e lo devono portare in ospedale, non è che devono poi fare grandi cose. Allora io ho fatto, ho registrato i tempi di un tracciato su un intervento comune che facciamo noi. Questa è la realtà, la 78 della nostra ambulanza è giunta sul posto, siccome un varco ci fa riaprire, allora la centrale chiama il paziente scende, ci apre il cancello, facciamo l'anamnesi, ok, ma ragazzi, trasportiamo la paziente in ospedale e siamo arrivati in ospedale. Questi sono i tempi. Questi sono i tempi. Vuol dire che l'elettrocardiogramma è stata fatta alle 11.19, ma la chiamata è stata fatta alle 10.40. Per fortuna è negativo. Quando ho fatto vedere questa diapositiva, ho detto, vabbè, non va, tu sei andato dove stai il mercatino. Ho detto, vabbè, allora è inutile parlare, questo è il nostro territorio. Ritornando al caso della trombolisi in ambulanza, è stato bravo Aldo. Molto probabilmente non è stato bravo il medico di base, la centrale operativa, che non ha, come dire, costruito la rete intorno al paziente, informandolo, attenzione, se viene un dolore tipico, tu devi fare questo, devi fare quest'altro, la centrale operativa non ci ha detto che era un dolore toracico, e probabilmente Raffaele, che è un altro paziente, non è stato bravo. E noi siamo qua, siamo proprio al centro del sistema e dobbiamo decidere sul destino del paziente. Vado avanti su questo paziente perché Mimì è bellissimo. Mimì viene in pronto soccorso con un classico stem. Però, mentre facciamo il tracciato, questa che Enrico Ruggero chiama una minaccia, anche il mio, in realtà è una promessa. Perché quando al tracciato compare una coppia così, ci sta la brace sotto la cenere, facciamo tutto, però dopo il paziente decide, dopo 2 ore dalla trombolisi, di andare in arresto. Allora, siccome è monitorizzato, facciamo le 3 scariche immediatamente, poi ne facciamo altre, facciamo tutto il trattamento dell'arresto, continuiamo a scaricare quando è indicato e ci, nel frattempo, mentre facciamo i 2 minuti di massaggio, pensiamo, perché andare in arresto? Sì, c'è l'infarto, c'è qualche altra causa, ma non lo so, un'analisi indicativa, poi viene la moglie dice, attenzione, quell'ultimamente stava andando in palestra perché ha aumentato un pochino di peso e si stava pigliando i Lasix per asciugarsi, no, questo è il termine giusto, e ce ne accorgiamo perché compare questa. Allora, quello che poi ci spiega e dico ai corsi che sono così piacevoli, quello che sta sui libri, e in realtà poi ce lo ritroviamo calato nella vita reale. Di qua la moglie ci diceva, quello sta prendendo solo il Lasix per asciugarsi un pochino, e di qua compare una torsione delle punte. Allora, arrivato poi l'emogas, c'ha 2-4 di potassio, con un'altra causa da testa, facciamo il potassio, e dopo ben 15 scariche, capiamo che c'è un'altra faccia dietro quell'arresto che, se non avessimo girato la luna, non avremmo visto. Il paziente esce dall'arresto e ci andiamo a prendere il caffè tutti felici e contenti dopo che l'abbiamo mandato in emodinamica con una glicemia buona, che non fare, sono molto fissato. Io non, su questo caso non ho messaggi a farvi portare a casa, se volete potete portarvi i numeri, perché questa è la striscia del tracciato del signore, sono 6,80 m. 6,80 m sono 15 scariche, da noi 18 per il sangue, 19 se in generale che squaglia il sangue, se non c'è il sangue, compatevi, visto mai che funziona, fatemi sapere, voglio dire, insomma, un piccolo obolo lo devo. È capitato pochi giorni fa, l'infermiera, che è molto brava, mi dice, ma questa signora sta male, c'ha questo tracciato, era ricoverata per un'emicrastalgia e c'ha questo tracciato. Allora mettiamo in codice rosso che per fortuna è la stanza a fianco, l'osservazione deve stare in pronto soccorso perché è il limbo del paziente che arriva da noi, è quella zona grigia dove dobbiamo cercare di capire se tiene tutto o non tiene niente, e la portiamo in pronto soccorso. A questo punto facciamo la classica, non abbiamo tempo chiaramente, non Dio sì o non Dio no, facciamo la sedazione, l'analgesia, e la signora è bellissima perché poi quando si riprende e dice, ma ha detto, ma quando me la fate questa cosa? Una volta veramente mi ha fatto, ma voi come mi chiamate? Così. E io ho avuto anche paura a dire che adesso mi minacciare perché vi faccio vedere questo? Solamente per farvi guardare gli occhi dei nostri pazienti. Noi siamo spesso attratti dal monitor, dalla vena, dal torace, dall'eco, che sottrae molto il nostro sguardo. Guardiamo gli occhi dei pazienti, non è pura filosofia, non sono cose. quegli occhi molto spesso ci dicono tanto in termini diagnostici e ci servono, ma anche in termini, come dire, di ringraziamento. Questi occhi secondo me vogliono dire veramente tanto. Allora uno poi il giorno dopo va a casa così. Ho parlato a una relazione a un congresso di rianimatori in cui questo era il programma, c'era il medico di pronto soccorso, il cardioanestesista e poi c'era il medico di emergenza e urgenza. Ho detto va bene, ma chi è questo medico di emergenza e urgenza e dove vive? Che cosa fa? E allora ho detto questa è la mia casa, questa è la mia casa, questo è il codice rosso, questa è l'osservazione, questo è il reparto, poi c'è il libro di, poi c'è l'ambulatorio, poi abbiamo un bellissimo garage con l'ambulanza, no? Perché andiamo a prendere, ma questo è il nostro appartamento, stiamo in un condominio dove dovremmo andare tutti d'accordo, in realtà non è così, e noi stiamo a piano terra, e facciamo anche da portieri, e se l'ospedale è un ospedale che funziona bene, dipende molto dal portiere. Perché se il portiere tiene pulito l'ospedale, non facendo ricoveri impropri, trattando bene il paziente, non aumenta la mortalità e non si vedono le barelle che poi escono sul giornale. Benissimo, e poi c'è la biblioteca e la ludoteca. Sono due piccole stanze, piccole perché abbiamo poco tempo, ma lo dobbiamo utilizzare. E qua c'è la biblioteca, magari l'ultima linea guida e i libri che sono fondamentali per la nostra formazione. E la ludoteca è invece qualche gioco che ci troviamo a fare con il nostro malato pronto soccorso, magari facendo un poster ad una società scientifica, bene, questo ci diverte, oppure vedendo ma quante ci va, abbiamo fatto in ambulanza, veramente ha servito, questi sono i nostri giochi. E non è originale, è previsto dagli standard organizzativi della società di cui ho consigliere nazionale, della SMEP. Il medico d'urgenza è tutto questo, e attenzione, è il medico del paziente dove il tempo è critico, deve lavorare. Noi non possiamo pensare di essere atleti di fondo, noi siamo atleti di scatto, no? I 100 metri sono la nostra specialità, con tanti ostacoli, direi, il vero, e con un approccio globale. Noi non siamo cardiologi, non siamo nefrologi, non siamo cardianestesisti. Io non vorrei mai essere un cardianestesista, perché vabbè, se cardioanestesisti siamo ancora fortunati.
Se sei l'anestesista degli urologi,
non voglio neanche pensare come ti chiamano, per carità. Attenzione, la collocazione deve essere organica all'interno del dipartimento di emergenza, quindi 118, pronto soccorso, medicina d'urgenza, dopo un adeguato iter curricolare formativo, dobbiamo studiare, dobbiamo fare soprattutto in tutte le strutture, e poi dobbiamo insegnare. A noi ci hanno insegnato, dobbiamo insegnare. Io vengo dal Policlinico, sono da Michele Daiello, che non vedevo da molti anni, mi ha fatto un piacere enorme, però il Policlinico dove io mi sono formato era una scuola dove il professore si girava di spalle per non farti vedere quello che stava facendo, no? Perché come endocrinologo la palpazione della tiroide di questo è importante, insomma non te la faceva vedere, lui tu andavi di sera, cercavi di visitare il paziente per capire lui che cosa aveva visto che tu non avevi visto. Non funziona così, non funziona così, e non ci guadagnava nemmeno il professore, perché poi il giorno dopo, quando dovevi fare la notte, stavi tu, loro potevi chiamare il professore. Quindi lo share, la condivisione delle conoscenze è fondamentale, e il medico d'urgenza secondo me è quello preposto, perché può insegnare solamente quando c'è il paziente davanti. Non puoi dire al paziente critico, questa edema polmonare, ci vediamo domani, così viene a fare l'ecocardio, vi faccio vedere al collega qua come si fa l'ecocardio, no, lo devi far vedere là. Quindi è compito nostro insegnare in quel momento. Avete visto la collega che ha imparato a fare la cardiopressione, che tra l'altro è una cosa molto stupida. All'inizio ha detto che il medico dell'ambulanza non deve esistere, non deve esistere, esiste il medico d'urgenza, ma questo deve avere tre volte passione, e poi vi spiego perché. Poi parlerò di mio padre, di Scampia, di Rocco e del professore Agnelli. Noi siamo
qui da ieri, questo è mio figlio. Stamattina siamo andati al Museo della Perugina. Ci siete mai andati?
No.
No?
Portatevi l'insulina. Portatevi l'insulina perché è importante. La sapete la storia del bacio Perugina, come è nato? Luisa Spagnoli, che era una donna con quel pezzetto di cromosoma in più, alla differenza rispetto a noi uomini, decise di prendere il materiale di della lavorazione dei cioccolatini, che era in realtà cioccolato con granella, e poi invece di buttare, facciamo dei nuovi cioccolatini con questo materiale di risulta, poi ci mettiamo del cioccolato, lo rendiamo buono, lo rendiamo bello, lo rendiamo famoso, poi ci mettiamo una cosa bellina dentro che sono i pensieri e vediamo se funziona. È come il medico d'urgenza. Il metodo del pronto soccorso di 30 anni fa era il materiale di risulta dei medici. Quando io ho cominciato questo lavoro, sono arrivato in un ospedale che si chiama l'ospedale di Sarri e poi Loreto Mare, tu sei l'ultimo arrivato in pronto soccorso. Ma quando ho deciso invece di cambiare vita e sono andato da Schilardi, Schilardi mi ha messo in pronto. Infatti disse prima. Mi ha tenuto una settimana in reparto. Ho detto, vediamo come vai, e poi dopo mi metto in pronto soccorso. Per me è stata una rivoluzione culturale questa cosa, perché era un danno per me, era un danno per lui, era un danno per i pazienti. Mandare uno magari non capace in pronto soccorso o sull'ambulanza. Allora siamo veramente come Baci Perugina, nasciamo come materiale di risulta, adesso siamo famosi, siamo forti, tutti ci vogliono, Baci Perugina è diffuso in tutto il mondo e si fa solamente qua, ci abbiamo il pensiero dentro, nessun altro cioccolatino ce l'ha. Io dico sempre che a diventare, io ho 50 anni, a diventare 50 anni ci sono un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è che non si riescono a leggere più i bigliettini dei Baci Perugina. Il vantaggio è che non si leggono più quelle stronzate, sanno più di Baci Perugina. Non c'è l'età, la prevenzione è da molto, non è che, voglio dire. Allora, però mi piace l'idea che siamo come Baci Perugina. Se leggiamo l'etimologia di passione, è questa qua. Sofferenza dell'animo non doloroso. Bene, in ambulanza è così. Quando sale, tu dici, ma no, ma che vita che faccio? No? L'altro giorno il collega ha detto, ma che ci faccio io sull'ambulanza? Ma che ci faccio io sull'ambulanza? E l'autista ha fatto, dottor, mettete la sotto. Dice, ma infine, è una sofferenza, ma non dolorosa, perché anche questa è passione, credere in qualcosa, fino alla fine. Anche questa è passione, tenere tanta gente intorno che però ti depone. Questo è il mio padre, c'è 86 anni, professore di matematica, mi viene ancora a Scampia. L'anno scorso si è fratturato il femore. Mio padre ci ha rimesso 4 treni di ruote della vecchia T500 perché inseguiva i ragazzini che non volevano entrare a scuola. In realtà non per colpa loro, perché era una malanza della malavita, diciamoci la verità. Bene, quando poi è tornato a casa dopo la frattura di femore, due di quei ragazzini, uno adesso lavora nell'alluminalizzato, un altro fa le insegne, sono venuti a trovarlo perché il professor Guarini si era fatto male. Era sempre fatto con passione. Io sono andato a trovarlo e l'altro ieri lui mi ha chiesto i programmi di matematica per lo studio di funzione, che quello che c'ha sono vecchi e non sa che cosa farsene. Ho detto, ma tutti in 86 anni, ma che devi fare con questi programmi di studio di funzione? Allora, più avevamo fatto di matematica. Disse, non c'è questa matematica, NASA, te la devi imparare, dice, no, mio professore matematica. Che devi fare? A me mi piace, sono appassionato. Allora come dici no? Qua sta insegnando un po' di matematica a mio figlio, che in quanto persona normale anche lui non le chiama tantissimo la matematica. Attenzione, io sono cresciuto, ci ho passato 17 anni sempre con la passione di fare il medico, probabilmente un buon giorno per il medico d'urgenza. Se state qua è veramente un giorno buono, perché se lo fate con passione, salite quella mattina sull'ambulanza con la voglia di farlo, con la capacità di divertirvi davanti al malato, magari poi sta meglio, vi guarda con quegli occhi, bene, allora è veramente un buon giorno. Ed è un buon giorno quando un professore, un cattedrante dell'Università di Perugia viene al nostro corso, dove ci sono 560 pazzi quest'anno, che sono venuti a sentire persone che fanno questo lavoro tutti i giorni, senza nessun spessore culturale particolare, divertendosi nel suonare la campana, perché i tempi là sono strettissimi, professore Schiraldi, beh, allora vuol dire che ci vuole veramente passione, e io vi ringrazio.